7 minuti, torniamo in diretta, TMV Radio, stadio aperto, come di consueto alle 18 diventa anche un momento di grande attenzione non solo per noi che proviamo a farvi compagnia in queste tre ore, ma un po' per tutta Italia, con la conferenza stampa dalla Protezione Civile. Lo sappiamo, non c'è il capo dipartimento Borrelli, c'è il suo vice D'Angelo, anche perché Borrelli ha accusato alcune linee di febbre. Sappiamo che insomma è una situazione anche per chi in questo momento occupa le stanze dei bottoni su più livelli, molto complicato. Guido Bertolaso, il super consulente della regione Lombardia, che è ricoverato in questo momento al San Raffaele di Milano, positivo al coronavirus. Borrelli, che abbiamo detto insomma ha l'influenza e quindi si è messo in autoisolamento in attesa del tampone. Si va avanti per quello che è il lavoro della Protezione Civile, ma per quello che deve essere soprattutto il nostro lavoro quotidiano. E come di consueto ogni mercoledì noi salutiamo con grande piacere Antonio Di Gennaro. Ciao DJ.
Ciao Antonio.
Buonasera a tutti. Ciao ragazzi.
Allora, intanto il punto che arriva dalla Protezione Civile: i nuovi positivi sono 3.491. Ieri erano 3.612, i decessi sono 683, ieri erano 743, c'è un aumento dei guariti, ieri erano 804, oggi sono 1.036. Numeri che poi ovviamente vanno tradotti, vanno letti, bisogna vedere il flusso continuo, no, dei dati che si aggiornano. Tra l'altro leggevo sui social ad esempio che anche nel numero complessivo dei tamponi, che abbiamo detto in questi giorni è molto alto, leggevo su alcuni organi di stampa online che non c'è ancora stata una risposta, e magari qualche collega la farà adesso alla Protezione Civile, sul fatto se nella conta dei tamponi sono compresi o meno i tamponi di controllo che poi vengono effettuati alle persone guarite, il che ovviamente alzerebbe non poco il numero effettivo dei tamponi, perché un tampone di controllo ha un'incidenza anche a livello di percentuale molto diversa poi sul quadro percentuale di tamponi fatti, positività. Quindi è una situazione che comunque resta molto delicata. A Bari, Antonio, che situazione stai vedendo? Mi auguro insomma che anche al sud in questi giorni sia aumentata la consapevolezza di ciò che sta accadendo al nord e di ciò che poi accade anche insomma in Puglia e nelle altre regioni del centro-sud.
Ma sicuramente i dati che hai appena detto inducono anche un certo ottimismo, anche se ovviamente prendendolo sempre con le pinze, però credo che qua, dopo anche gli appelli del sindaco proprio di persona e soprattutto per quello che insomma questa escalation che c'è stata negli ultimi tempi, qui aspettavamo ancora il picco, perché io ho anche un amico infermiere che lavora al Policlinico, hanno già diciamo messo a disposizione un'altra parte adiacente proprio alla struttura stessa per eventuali casi di emergenza, anche perché si pensa ancora, non so se è arrivato il picco massimo, sembra che ovviamente dopo le sia da parte del sindaco che del governatore Emiliano ci sono state queste da parte ovviamente di tutti c'è cioè un minimo più di responsabilità, e credo che questo insomma i dati, come ti stavo dicendo, possono far capire che l'unico modo, come hanno sempre detto, è quello. Credo anche il punto, come stavi dicendo tu, anche quello dei tamponi è fondamentale secondo me, perché è lì che si può notare ovviamente questa diciamo discesa o meno anche dei guariti, e quelli di controllo sono ancora più importanti secondo me.
Assolutamente sì. Antonio, la cosa importante oggi è continuare a rimanere a casa, l'abbiamo ribadito, perché comunque siamo solo all'inizio, quindi io vorrei che anche te ribadissi questo concetto per il semplice momento.
Io faccio un messaggio via social, qui ovviamente con Facebook, che ancora mi sembra 5-6 giorni fa, d'altronde è l'unico modo, non è facile perché mi sto confrontando con amici sia di qua, di Verona, insomma gli amici sono soliti. E c'è chi ha figli piccoli e figli grandi, e quelli tenete a bada non è semplice.
No, no.
Però d'altronde bisogna, poi in medesimo anche chi ha meno possibilità, diciamo anche di noi, io grazie a Dio ho questo terrazzo dove ho adibito una specie di palestrina, insomma ci alterniamo ovviamente a fare anche un po' di moto, che è quello che serve per non andare a fare la famosa passeggiata, che anche qui è stata un po' giustamente ridimensionata, anche se devo dire che una passeggiata all'aperto nei momenti giusti,
sì,
non credo
quando
sia
non c'è nessuno intorno di casa, non è quello che
se andiamo a vedere è proprio negli ospedali, nella sanità pubblica dove sono stati i maggiori casi, perché sono più a contatto. Quindi devo dire che andando anche a volte a fare la spesa vedo un certo ordine, una certa attenzione a tutte le precauzioni che ovviamente ci hanno detto di fare, ma dobbiamo fare la nostra parte, anche perché, ragazzi, mi auguro che possa finire presto, ma io ho delle sensazioni dico negative, ma anche soprattutto
lunghe.
Per il discorso calcio, lunghe. Il calcio però in questi casi, come tutti gli altri sport, sono state rinviate le Olimpiadi. Quello che mi preme dire è quello che succederà quando si ripartirà, come si ripartirà, in che modo, a livello psicologico, a livello di testa, a livello proprio anche torneranno ad allenarsi,
certo.
Gli stadi si può ricominciare magari a porte chiuse, ma questo è il minimo, l'importante è ritornare a una certa normalità, ma soprattutto che quando si troveranno le parti in causa, ovviamente per risolvere il problema quello grosso economico, perché si parla del calcio giustamente, però c'è un problema economico che va oltre, che quelle sono delle imprese, anche se ovviamente il calcio è un'azienda che è la terza in Italia, che fattura in maniera importante,
sì.
Però ci sono tutte le imprese, i piccoli artigiani, tutti i negozianti pubblici, insomma non sarà facile, non sarà come prima, però in questi momenti ecco vorrei vedere quando si ricomincerà anche da parte di chi ci governa un'unità, perché se si comincia a fare un discorso politico allora non se ne esce, secondo me potrebbe essere ancora più problemi. L'importante è che in questi casi è avere il discorso proprio di trovare un'unità di intenti, soprattutto per chi ci governa dovranno capire e dare diciamo un indirizzo a come sarà una ripresa lenta, però è lì che ci ripotremo riconfrontare magari di trovare un'unità diversa, cosa che non c'è mai stata, cioè andare a parlare poi di politica, a fare poi demagogia diventa veramente una cosa.
Ma in questo Antonio dovremmo prendere all'esempio io su questo ti
poi
seguo, Antonio,
farti sfogare su un'altra cosa tra un po'.
Dovremmo prendere ad esempio, visto che si dice sempre no questa situazione, l'Italia e il mondo intero non la viveva dalla seconda guerra mondiale, ecco, mi immagino, spero che il dopoguerra in Italia sia ad esempio per il dopo emergenza,
speriamo, perché poi la politica ovviamente è quella che deve tutelare, deve dare disposizioni e delle certezze, diciamo anche delle sicurezze. In questo modo la problematica è enorme, e quindi se si mette a fare gli scontri politici, diventerebbe veramente, perderemo un'altra occasione per ritrovare quell'unità, quella grande coalizione che nei momenti difficili negli altri paesi europei l'hanno fatta. Dico la Germania, neanche negli anni addietro, nei momenti difficili per risolvere i veri problemi del paese, e lì non c'è né destra né sinistra, c'è un'unica volontà coesa per veramente di prendere un po' una coscienza sociale, che in questo caso andrebbe soprattutto a vantaggio di tutti, chi meno e chi di più. Quindi mi auguro sulle riduzioni, perché si parla anche un discorso di ridurre tutto, ma nei limiti è normale che ci deve essere un ridimensionamento, ma questo ci farà capire che magari si è voluto fare invece che di 30, 31 e poi ci siamo sprofondati.
Non c'è dubbio. Nel salutare anche gli ascoltatori, o meglio i telespettatori di Yes TV che ci stanno vedendo sul canale 298 del Digitale Terrestre, Lazio ed Umbria, faccio un po' arrabbiare Antonio Di Gennaro, perché insomma dalle indiscrezioni di ieri si è capito ancora una volta che il presidente Lotito spinge fortemente per ricominciare gli allenamenti, ricominciare il prima possibile il campionato.
Ma non lo deve dire un dirigente?
No, non lo so, non c'è una dichiarazione, non c'è una dichiarazione ufficiale, però si intuisce questa posizione. Ma com'è possibile, ti chiedo, Antonio?
Non so, sinceramente non so, io sono rimasto sorpreso, non so se l'ho detto, in Germania il Wolfsburg ha ricominciato ad allenarsi
a gruppi di
4 con docce singole, quando la Volkswagen ha messo 114.000 persone in cassa integrazione, e lì la cosa stride. E come in Italia, ripeto, non devono decidere chi di questo virus se ne intende in maniera diciamo importante, vera, diretta, forte, e quindi non c'è né presidenti di federazioni né di club né di CONI né di nulla. Decidono chi e quando l'istruzione sanitaria darà il via, e poi quando darà il via, l'ho detto prima, e come si riparte? anche a livello mentale, uno non va a allenarsi, cioè ci sarà sempre un minimo anche di apprensione. Per questo dobbiamo essere, no, al sicuro, di più, certi di ripartire magari con più difficoltà. Ripeto, potremo giocare le partite a porte chiuse, si ripartirà da ottobre il campionato prossimo. L'anno mio di Terim a Firenze
cominciò ottobre, sì.
Per un fatto ci fu il problema delle
anche se qui ha ragione Francesco Benvenuti quando dice ottobre, poi dopo diventa impossibile giocare 38 partite.
Detto che insomma, Antonio, non è un
certo, ci ogni tre giorni,
esatto, Natale, e aggiungo che poi tanto alla fine anche noi che poi il calcio lo commentiamo e lo vediamo, dobbiamo partire dal presupposto che non esiste proprio una soluzione che possa accontentare tutti, perché se decidi da un lato magari blocchi le promozioni, scontenti il Benevento di turno, il Monza di turno, se blocchi le retrocessioni scontenti qualcun altro, se consideri la classifica come congelata rispetto a ciò che è accaduto dopo 26 giornate è ovvio che fa infuriare lo Tito e la Lazio. Quindi, partendo dal presupposto che non esiste la soluzione perfetta che accontenti sia le squadre in alto che quelle in basso, tanto vale approfittare, visto che poi bisognerà anche cogliere il positivo di questa situazione, magari per dare una riforma, un taglio netto finalmente a questo calcio che non sarà più sostenibile come tre mesi fa.
Ho sentito parlare, Francesco, anche magari si fa un torneo a 22 squadre il prossimo anno, insomma, ragazzi.
Mi sembra che Gravina abbia detto subito non è
22
fattibile.
22 va bene, fai però solo il girone d'andata.
Bisogna viaggiare tutti i giorni.
Sì, no, non è fattibile. Dai.
Quando sei ragazzi c'è 8 ore al giorno.
Sì, anche perché poi diventa veramente tutto estremamente complesso. Sì, assolutamente.
E poi tra l'altro, Antonio, un altro aspetto che poi insomma va sempre ricordato, e noi lo faremo anche venerdì qui a TMV Radio con il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sibilia, è quello che accade poi dalla Serie D in giù. E quando dico Serie D in giù non intendo solo le prime squadre, intendo soprattutto i settori giovanili. Intendo soprattutto le scuole calcio, intendo soprattutto le società che sopravvivono anno dopo anno con le quote delle famiglie. E le famiglie come fanno a permettersi una quota per far giocare a calcio un bambino se magari hanno perso il lavoro, se magari sono in cassa integrazione, se magari sono state costrette a chiudere la loro attività?
Questi temi sono importanti, diciamo, metterli in evidenza, perché magari la gente non vede soltanto il calcio professionista a un certo livello, ma c'è un mondo dietro che è vasto, è problematico, e ovviamente che poi si parla, oddio, anche nel calcio professionista dovrebbe esserci la passione, ma a questi livelli nasce tutto per la passione che hanno i genitori di portare i ragazzi a giocare, per parlare di scuole calcio. Io ne so qualcosa, cioè i miei colleghi che stanno valutando, qui è chiuso tutto, mettiamoci in testa, la stagione è finita da quel lato lì. Scuole calcio, settore giovanile, credo sia finita completamente, sarà difficile. E quindi il prossimo anno, ecco, il ridimensionamento, diciamo una riforma fatta con i crismi giusti è fondamentale, ripartire anche dai famosi settori giovanili, ma fatti come magari da 30 anni che si dice non si fanno mai, la riforma anche sugli stadi, gli stadi dovrebbero diventare di proprietà perché le società avranno bisogno del proprio stadio, quindi ci deve essere una coesione totale dal punto di vista proprio di riformare tutta questa macchina del calcio affinché si possa trovare un giusto equilibrio e magari cercare anche di risollevarsi dal punto di vista economico, perché sarà, insomma, ripeto, non credo sarà più come prima.
Sì, poi io sono d'accordo con te anche sulla questione delle sedute di allenamenti, perché poi alla fine anche mentalmente ci dovrà essere uno sblocco mentale, perché non sarà così semplice.
Anche perché quando riparti, Nick, deve ripartire, devi fare una piccola preparazione.
Sì, questo sono tutti d'accordo gli allenatori.
Un nuovo quant'altro, ma insomma non è l'allenamento normale di una squadra che deve fare un'attività, delle prestazioni importanti. Il campo ovviamente è tutt'altra cosa, per il contatto, la predisposizione a tutte le esercitazioni che sono fondamentali per poi trovare la condizione, diciamo, per la domenica o il mercoledì, quello che è. Quindi ci vorrà veramente un lavoro fatto bene. Io ripeto, se si dovesse ripartire, cioè ricominciare ad allenarsi a fine maggio, tra due mesi, il che se si continua a fare quello che stanno facendo, ci potrà essere questa opportunità, ce lo auguriamo tutti. E sarebbe da mettere la firma, perché giochi, ti alleni a giugno, finisci giugno, luglio, anche agosto, cioè si giocherà d'estate, di sera. Ovvio, le deroghe, le proroghe sono fondamentali, perché sappiamo dopo il 30 giugno diventa un problema proprio a livello di sponsorizzazione, di assicurazioni, di contratti e quant'altro. Però è lì, come si diceva prima, è lì che bisogna trovare la coesione in virtù di un'emergenza, di un disastro che non potevamo aspettarcelo. E quindi credo che sia fondamentale. Ecco, nelle cose brutte che ci è successo, magari potrebbe essere anche il dopo migliore se si arriva a farlo con un'altra visione. Perché mi auguro che questo che è successo sia una visione diversa a tutti, anche delle cose più piccole del quotidiano che diventino fondamentali per ritornare anche meglio di prima.
Anche perché poi, e su questo io Antonio ad esempio faccio riferimento anche alla testimonianza che Alessandro Favalli, giocatore della Reggio Audace, ha fatto ai nostri microfoni, quando gli abbiamo chiesto: tu in questo momento insomma stai aspettando il tampone di controllo per dichiararti, per essere dichiarato ufficialmente guarito, ti sentiresti tranquillo nel ripartire? E lui candidamente ci ha detto no, soprattutto con la consapevolezza di non avere la certezza di non poter essere ricontagiato, che il contagio non possa tornare nello spogliatoio, nel campo d'allenamento. Cioè, anche i calciatori in questo senso, alla fine, bisogna sempre ricordarsi che non sono macchine, non sono automi.
Sono uomini.
Ecco, cioè, e mettono a repentaglio non solo la loro salute, ma anche quella delle loro mogli, dei loro figli.
Siamo tutti fragili, Francesco. Anche i grandi, ovviamente, quando poi arrivi a un punto che hai delle difficoltà, la fragilità di subentra, le debolezze subentrano, e quindi ci deve essere massima attenzione e certezza che poi si riparta ci sia la svolta giusta. Altrimenti i ragazzi, tutti diciamo, ma psicologicamente, mentalmente non lavorerebbero bene.
No, ma infatti,
ma
Antonio,
anche noi,
guarda, sì,
noi facciamo un altro mestiere, voi,
sono d'accordo.
Dobbiamo essere sereni, la serenità è d'obbligo.
No, ma guarda, Antonio, io non sono un virologo, non sono un medico, non ho nessuna competenza, eccetera, però sono convinto che la vera svolta in tutta questa nostra condizione attuale, parlo proprio per la serenità o quantomeno per riprovare a riprendere un po' di normalità, è il giorno in cui ci diranno: signori, per il coronavirus c'è questo farmaco e si guarisce con questo. A quel punto lì allora si riapre come era prima il mondo, magari con un'esperienza di difficoltà che ci dovrebbe migliorare. Su questo io ho pochi dubbi, però insomma, ecco, questo ti potrebbe riportare a una condizione mentale di rifare le cose di prima.
Io sono d'accordo sul farmaco, Nick, se poi questo, diciamo, semi-isolamento non ci fa capire tante cose, allora vuol dire che insomma abbiamo imparato poco.
Dopo la seconda guerra mondiale, ci sono state due guerre mondiali, ma non credo che poi le persone sono diventate migliori, purtroppo. Ecco.
Sì, però questa è una guerra invisibile ed è anche diverso, perché qui davvero insomma è una cosa che, specialmente nel 2020, che si viaggia a 2000 all'ora e ci hanno fermato come così, una cosa invisibile che poi se si sente i siti, sente anche diciamo virologhi oppure anche altri che si interessano di questi fatti, ci sono delle situazioni in cui magari fanno anche pensare, tanti addebitano a situazioni strane che è venuto fuori questo coronavirus. Quindi io dico che io in questo semi-isolamento diciamo sto riflettendo tanto e mi rendo conto che insomma che un certo cambiamento mi auguro ci possa essere, ma a tutti i livelli, non soltanto nel calcio, anzi proprio nella nostra società. Magari sono utopistico,
no, sarebbe dopo
60, però ci voglio credere, ecco, anche perché insomma soprattutto per i nostri ragazzi, la nostra generazione, che ovviamente abbia una visione un pochino diversa, ma non lo so, come hai detto tu, magari è una speranza vana, ma io ci voglio credere, insomma.
Anche perché poi,
a casa,
ecco, appunto, in questo momento, Antonio, dobbiamo un po' tutti aggrapparci ai sogni, alle speranze, se no, ecco, anche da un punto di vista psicologico.
No, veramente, esatto, insomma, se si accende la televisione, sempre che è tenuta accesa, diventa un mortorio.
Sì, la mia preoccupazione è la memoria corta, capito, Antonio? Perché c'è la memoria corta, capito?
La cultura, fa parte
sì,
un po' della
sì,
cultura,
è vero.
La memoria corta.
Sì.
E quindi magari quando tutto è, poi ti passa un mese o due.
Sì, vai, non è successo nulla, invece no, però sono morte tantissime persone, si sono infettati i medici, tanta gente ha rischiato la vita, come se nulla fosse. Questo non può passare inosservato. Cioè, non deve essere solo un qualcosa che si leggerà tra qualche anno sui libri di storia. È un qualcosa che deve rimanere nella storia, cioè di ogni persona.
Questa è una cosa diversa da tante altre che sono successe, perché poi insomma è una cosa che veramente ha lasciato, insomma, sta lasciando qualcosa di diverso rispetto ad altre situazioni sempre magari tragiche. una cosa così, io sinceramente non pensavo che potesse, ecco, ripeto, una cosa così invisibile mettere al tappeto il mondo, perché adesso se si guarda proprio è tutto il mondo che è contagiato in maniera, e tanti pensavano di no, magari potenze che hanno ovviamente delle capacità economiche si trovano in queste condizioni, cioè, non sarà semplice, però la speranza, se uno perde il sogno e la speranza, li hanno i ragazzi per poter raggiungere i propri obiettivi, adesso ancora di più. Io in questo ci credo, insomma.
Non c'è dubbio. Antonio, buona serata e ci risentiamo mercoledì. Un abbraccio.
Ciao DJ. Ciao.
Ciao.
Grazie ad Antonio Di Gennaro. Tra l'altro, caro Nick, a proposito di cose che